Benvenuti alla 20ª puntata di Idea Ridonda. Oggi parleremo di un tema che anche se in maniera diversa abbiamo già trattato, che è quello del carcere e più in particolare di Aldo Bianzino. Abbiamo con noi un ospite che ci illustrerà un po' questa due giorni che ci sarà il 25 e il 26 giugno a Perugia, dedicata proprio ai temi del carcere, del proibizionismo e temi e Aldo Bianzino e gli altri morti in carcere. Adesso sentiamo la sigla e poi ritorniamo a parlarne.
Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf.
Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf.
Ma che cosa c'è?
Ma che cosa c'è?
Vai insieme a me.
Vai insieme a me.
E vedrai che poi.
Dunque, benvenuti da Debito Insoluto
e da Crisi Economica. Ciao a tutti.
Oggi parliamo di un tema non direttamente appunto economico, come era capitato quando ci siamo dati questi nomignoli, ma di questa due giorni, che è chiamata Libertà e Sicurezza, ma per chi?
Eh già, questo titolo vuole indicare, insomma, l'argomento con cui parlare ancora del processo di Aldo Bianzino. Il Comitato Verità e Giustizia per Aldo Bianzino sta cercando di far ritornare in città questo argomento, proprio in vista del processo che si terrà a breve al Tribunale di Perugia. E il titolo, insomma, Libertà e Sicurezza, ma per chi, vuole indicare proprio, insomma, parliamo ormai da anni di sicurezza ovunque, per qualsiasi cosa, va bene, ma sicurezza, ma per chi? Esatto. Chi è sicuro?
E soprattutto in che senso? Nel senso, noi per esempio non ci sentiamo al sicuro perché non abbiamo sicurezza economica, non abbiamo sicurezza abitativa. E scegliere di declinare sicurezza solo in un senso, cioè quello dalla sicurezza dalla microcriminalità, è un ragionamento parziale che serve solo a giustificare certe politiche e poi magari approfondiremo. E di che si tratta nel processo che avrà luogo il 28? Perché noi nell'altra puntata abbiamo appunto parlato dei vari filoni processuali, del fatto che comunque quello a carico di Aldo si era risolto in un nulla di fatto, il che rendeva ancora più triste tutta questa storia. E a carico di chi è questo processo e chi sarà il 28?
Allora, questa è la prima udienza ufficiale, tra virgolette, seria del processo sul caso di Aldo Bianzino, perché in realtà finora sono state solo udienze preliminari per vedere se c'erano le prove, se insomma accettavano di fare questo processo. E riguarda però la parte del processo per omissione di soccorso, perché la parte per omicidio volontario, omicidio colposo, è stata archiviata. Quindi stiamo parlando di un processo che è a carico di una particolare guardia carceraria che viene accusata di omissione di soccorso. Ed è un processo sia dal punto di vista penale che civile, come risarcimento danni per la famiglia. E la novità è che si è costituita parte civile anche il Comitato Verità per Aldo, e questa è un po' la novità, perché dopo anni di attività e anche anni che è successo il fatto, siamo alla prima udienza di una cosa accaduta tre anni fa, quindi ecco, già prima cosa particolare. E in più c'è il fatto che il Comitato si è voluto costituire come associazione di promozione sociale che discute da anni di queste tematiche, e si è riuscita a farsi accettare come parte civile e quindi richiedere esso stesso un risarcimento, proprio perché è da anni che come persone, come cittadini, si sta trattando questi argomenti.
E come mai questa due giorni è stata posizionata proprio a ridosso di questo processo e non di altri?
Ma prima di tutto, come ho detto, è la prima udienza, quindi era importante dare un segnale. Poi comunque la speranza un po' di riaprire anche il filone dell'omicidio, per cui noi abbiamo molti dubbi, anzi pensiamo che sia molto importante cercare di tirare fuori questo argomento, c'è speranza insomma di riaprire anche l'altro filone. E quindi si sta cercando insomma di recuperare forze cittadine, soprattutto si sta facendo un lavoro a livello nazionale con gli altri comitati.
Infatti, se possiamo andare a leggere un attimo il programma, no? E appunto il titolo è Libertà e sicurezza, ma per chi? Il Comitato Verità e Giustizia per Aldo Bianzino promuove 2 giorni di confronto e riflessione su carcere e sicurezza, proibizionismo, informazioni e ruolo dei mass media nella creazione dello stigma, il 25 e il 26 giugno 2010. Se andiamo a vedere le sigle che hanno aderito, quelli che vi parteciperanno, ci sono una gran varietà di enti, di sigle, di movimenti, di associazioni, no? Che vanno, che ne so, da Don Gallo a TAC Perugia, al sociologo Blumir, a...
Per insomma, fare una notazione personale, devo dire che c'è stata una buona adesione a livello, diciamo, nazionale. Cioè, Roberto Don Gallo, realtà di Bologna, Ferrara, i vari comitati di altre persone che sono morte o in carcere oppure vittime, come si dice, la violenza di Stato.
O comunque della noncuranza di Stato, che è tanto grave quanto la violenza.
E il problema è stato un po' sul territorio, che forse bisogna ritornare a lavorarci un po' meglio, che la partecipazione non è stata così forte come si sperava.
Anche se sappiamo che Perugia è tipicamente una città difficile per un certo tipo di temi, no? Cioè, vediamo che per alcune questioni è all'avanguardia, nel senso la morte di Bianzino si è verificata nello stesso periodo dell'operazione Brushwood, poi sono stati gli arresti in centro di pochi mesi fa, la situazione dal punto di vista securitario è, diciamo, è sempre tenuta abbastanza tesa. E comunque, infatti, qui vediamo che ci sono molti comitati di verità e giustizia, no? Da Francesco Mastrogiovanni a Stefano Frapporti. Francesco Mastrogiovanni, lo ricordiamo, è un insegnante, un maestro che è morto durante il trattamento solitario obbligatorio,
sì, è stato
che gli stavano praticando.
Uno dei casi, diciamo, un po' più famosi degli ultimi tempi, che è venuto alla ribalta,
che è accaduto l'estate scorsa, no? Se non sbaglio.
Sì, che non ha avuto grossissima rilevanza tra i media, diciamo, mainstream. Però a livello di mobilitazione comunque è stata fatta circolare molto la voce, e i ragazzi del comitato sono molto attivi e parteciperanno, insomma, hanno aderito, anche se proprio in quei giorni c'è un'udienza per questo fatto, che comunque gravissimo per come è avvenuto e anche per il contorno.
Ma infatti la cosa su cui insistere è il fatto che non è che se qualcuno è stato ucciso dalla polizia è più grave che se qualcuno è stato lasciato morire d'incuria, perché dal momento che lo Stato si permette di togliere delle libertà, lo Stato ha in carica il soggetto. E se qualcosa succede a quel soggetto, indipendentemente se lo Stato sia il soggetto agente o meno, la responsabilità ricade comunque tutta sullo Stato. Una volta che viene leso l'habeas corpus, il principio che il mio corpo lo gestisco io, tu hai tutta la responsabilità a farmi stare bene, insomma, principio che nelle carceri non viene.
E in più, questi 2 giorni vogliamo ribadire un concetto che forse non è direttamente chiarificato, insomma, nelle tematiche, però è, secondo me, uno dei temi fondamentali. Cioè, noi come persone che abitano in questo territorio, che rapporto abbiamo con l'istituzione del carcere, che comunque riguarda noi perché è qui nel territorio? Cioè, come possiamo entrarci? Il fatto che il comitato si sia costituito di associazione, secondo me, è un passo importante, proprio perché tu puoi entrare già nel tribunale, nel processo.
Sì.
Più magari puoi iniziare a fare una battaglia per il garante dei detenuti, per lavorare con i centri a bassa soglia, che poi diverse persone del comitato sono comunque persone che lavorano nel settore.
Sì, infatti qua tra le adesioni, se non sbaglio, vediamo anche l'associazione Antigone, per esempio, che è un'associazione che si occupa dei diritti dei detenuti da molto tempo e fa una verifica continua della situazione che c'è in carcere, e anche questo è molto importante. E niente, se adesso sentiamo una canzone, la ballata del Michè, che parla appunto di carcere, e dopo torniamo a parlare un po' meglio dei temi che verranno trattati in questi 2 giorni.
quando hanno aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè s'è impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che Michè ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Seppure Michè non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato la porta gli devono aprir. Nel buio Michè se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Domani alle 3 nella fossa comune cadrà senza il prete e la messa perché di un suicida non hanno pietà. Domani Michè nella terra bagnata sarà e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà. E qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.
Allora, ritorniamo in linea e parliamo un attimo di questo programma più approfonditamente. Allora, il 25 giugno alle 5 presso la Sala della Baccara, che è in piazza 4 novembre, ci sarà l'incontro con i familiari e i comitati delle vittime delle violenze di Stato. C'è un percorso dietro oppure...
Sì, si tratta di un percorso che va avanti ormai da un po' di mesi. Gli incontri sono stati fatti a Pisa e a Bologna, in cui i vari comitati si sono incontrati per discutere in generale la questione. Il fatto interessante, si è discusso molto di come avere degli attrezzi in comune, dei strumenti, tra virgolette, di sopravvivenza, oppure di far emergere la verità. E per questo si è parlato proprio di come costituirsi l'associazione a livello nazionale, di fare proprio una rete, e, oppure di come aiutarsi con quegli strumenti necessari per i comitati di verità e giustizia, come può essere un medico legale oppure un avvocato, diciamo. Perché anche la storia di Aldo Bianzino dimostra che anche tra le varie figure delle istituzioni del tribunale, della giustizia, della polizia c'è molta connivenza, c'è molto silenzio.
Sì.
Proprio per questo, come anche ha dimostrato per esempio il caso di Marcello Lonzi, che è stato riaperto proprio perché è stato nominato un medico legale fuori dalla zona in un'altra procura, che ha accettato insomma questo lavoro e ha fatto riaprire il caso.
Qui vediamo, a proposito di accanimenti e connivenze di vari tipi, c'è Checchino Antonini, che ha avuto una vicissitudine ultimamente, no?
Sì, Checchino Antonini è un giornalista e si è occupato molto di questi casi, in particolare quello di Aldrovandi, è stato lui che l'ha fatto uscire a livello nazionale, si è occupato anche del caso Cucchi, ma ultimamente lo ricordiamo anche perché è stato denunciato per le sue dichiarazioni sui fatti di Genova del G8,
insomma. Esatto. Disegnò anche un fumetto, se non sbaglio, o...
Beh, collaborò con Alessio Spataro.
Ah, sì, giusto. Sì. E, E a proposito di denunce, bisogna dire che alcuni poliziotti hanno anche denunciato i genitori di Federico Aldrovandi recentemente, no? Per delle dichiarazioni che avevano rilasciato. Questo per far capire quanto, oltre il normale processo, che già è abbastanza pesante, ci sia delle forme di accanimento veramente abnormi. Non lasciano nulla di intentato, insomma.
No, più le varie intimidazioni, minacce tra virgolette in generale che sono avvenute un po' per tutti varie persone che vivono queste situazioni. Anche qui il Comitato Verità per Aldo, abbiamo saputo che comunque i familiari i primi tempi non si sentivano sicuri, insomma si sentivano anche minacciati della situazione che vivevano.
Poi la sera alle 10:30, sempre il 25 giugno, ci sarà un concerto al centro sociale di Mattatoio a Ponte San Giovanni con One Love I Pawa e i Rocco Reggae.
Sì. Questo è un po' il gruppo del comitato Rocco Reggae. Ah. È il gruppo locale e andrà insomma a supporto delle spese legali.
Ah.
Che dunque è una nota dolente dei comitati.
Sì.
Le spese legali.
Diciamo che è una nota dolente dei processi. Il costo. E poi il 26 giugno dalle 9:30 alle 5, sempre presso la casa dell'associazionismo in via delle Viola, ci sarà una giornata di riflessione e approfondimento su carcere, sicurezza, proibizionismo e informazione. Dalle 9:30 alle 11 sarà il primo focus su istituzioni totali, carceri e psichiatria. Dalle 11:30 alle 1:30 il secondo focus su informazione dopata, il ruolo dell'informazione nella creazione dello stigma e dell'insicurezza. Dalle 3 alle 5 il terzo focus, buone pratiche di riduzione dei rischi e di autodifesa da abusi, repressioni e pestaggi.
Sì, sono stati individuati questi tre argomenti. In realtà ce ne sarebbero stati molti altri, ma già così secondo me andremo molto lunghi nella discussione.
Sì, infatti 1 ora e mezzo per parlare di istituzioni totali.
Sì, poi con molte persone, insomma, è stato invitato Nicola Valentino, che lavora con la cooperativa Sensibili alle Foglie, che ha pubblicato molti libri sulla questione delle istituzioni totali, sull'ospedalizzazione, insomma, della malattia.
Sì.
Insomma, anche gli operatori del CAPS sono i centri a bassa soglia di Perugia.
Sì.
Gli operatori, sarà molto interessante sentire il loro punto di vista, poi in una città come Perugia, chi vive, diciamo, il dramma dell'eroina,
sì,
mai da decenni non se ne vede l'uscita. E poi, secondo me, uno degli argomenti più interessanti è il secondo focus sull'informazione dopata.
Sì.
Cioè, qual è il ruolo dell'informazione nella creazione dello stigma? Cioè, vediamo il caso Cucchi o il caso Aldrovandi,
sì,
anche Aldo Bianzino.
Infatti.
Si parla sempre di spaccio, si parla di tossicodipendenza, di pericolosità sociale.
Questo è probabilmente un modo che si ha per disumanizzare qualcuno e dunque rendere più accettabile, che so, la morte. E questo sì, c'è la creazione dello stigma, ma purtroppo bisogna dire che c'è anche un brodo culturale pronto a recepire bene questo stigma, perché disumanizzare una persona perché è tossica o perché per qualsiasi altro motivo è una cosa inaccettabile, indipendentemente
se sia vero o no, perché in alcuni casi magari erano persone che hanno avuto dei problemi con le sostanze.
Esatto.
Per utilizzare un linguaggio corretto e non esatto, mediatico. Ma in alcuni casi si tratta di vere e proprie menzogne e falsità.
Sì.
Comunque per noi non importa se sia falso o vero.
Importa che una persona, sia tossicodipendente o meno, non può essere uccisa né pestata.
E in particolare è interessante questo sull'informazione dopata, perché saranno presenti diverse persone del comitato di amici di Alberto Mercuriali.
Sì.
È un ragazzo che si è suicidato in carcere dopo appunto essere stato arrestato con la scusa di spaccio, mi pare, detenzioni, sostanze illegali. Lui aveva chiesto, insomma, vivendo in un piccolissimo paese, che la sua storia non venisse pubblicata appena arrestato, parlando in questura. In realtà il giorno dopo ci fu una conferenza stampa per una retata di un'altra storia, che si parla di spaccio di cocaina, diverso dal caso di Mercuriali, in cui però fu messo in mezzo anche la sua storia del perché possedeva un libro scavato, cioè che doveva contenere sostanze che poi
invece
non c'erano. E questo fece il giro di tutti i giornali locali. E Alberto non resse la pressione, insomma, e si suicidò in carcere. E da allora una di quei giornalisti che avevano seguito questa storia si rese conto, insomma, di ciò che era successo e iniziò a fare un lavoro di indagine su ciò che aveva fatto lui come giornalista e i suoi colleghi. E da qui ne è uscito fuori un documentario molto interessante proprio sul ruolo dei giornalisti e, insomma, su come vengono fatte questi articoli e queste notizie.
Sì, diciamo che spesso i giornalisti copincollano le veline che gli arrivano.
Sì, sì, c'è sempre questa ambivalenza tra il giornalista che noi viviamo, quello che fa inchiesta, insomma, che ci appassiona come scopritore della verità, e purtroppo che... anche la quotidianità, comunque, degli articoli che magari uno cerca, tra virgolette, di riempire il pezzo, poi in realtà ha degli effetti sociali.
Sì, esatto, perché infatti il giornalista deve sapere che lui contribuisce a creare il contesto culturale in cui vengono recepite certe cose, perciò accettando di scrivere la velina che gli arriva oppure cercando una verità problematizzando la questione, crea due effetti fortemente diversi, crea due contesti, crea due verità diverse. Infatti qui spendiamo una parola a favore di Luca Cardinalini, no? Che è un giornalista che ha scritto questo libro che si chiama Impiccati, che parla di 8 storie di carcerati che si sono appunto suicidati oppure sono morti in carcere. Tra queste storie c'è anche quella di Pianzino, e una cosa che mi interessava notare, sottolineare, anche perché si ricollega a quella che dicevi tu di Alberto Mercuriale, che i suicidi in carcere non avvengono sul lungo periodo, per esempio al terzo o al quarto anno di detenzione, ma tendenzialmente avvengono subito, cioè nei momenti immediatamente successivi all'incarcerazione. Qui mi permetto una piccola deviazione intellettuale, nel senso, l'istituzione totale, come ce la descrive per esempio Goffman, è un'istituzione dove vengono rotti i tempi di vita delle persone, improvvisamente questa istituzione totalizza la vita della persona, non gli permette più relazioni sociali e riconduce tutta la sua attività a un unicum che è appunto l'istituzione stessa. Lei decide i tempi, lei decide cosa fare, lei decide come ti devi vestire, con quali persone devi stare. Tu non sei privato della tua libertà, appena entri l'istituzione totale ti priva, oltre che della libertà di spostamento, di movimento, che è una privazione gravissima, ti priva anche di tutte le cose che tu utilizzi per autodeterminarti, che possono essere i vestiti, le collane, i piercing, qualsiasi oggetto che tu hai utilizzato per crearti una personalità, per crearti un sé, l'istituzione totale te la toglie. E dunque questo è l'effetto di questo togliere tutto ciò che tu utilizzi per autodeterminarti, anche dal punto di vista estetico, porta dei danni gravissimi dal punto di vista psicologico. Non è una forma di espoliazione, ma è peggio, perché sono più espoliazioni che ti vengono fatte nel giro di pochissimo tempo. Poi c'è anche la prospettiva del carcere stesso, che per uno, che ne so, adesso ci può venire in mente Stefano Cucchi, che non c'era mai entrato, è una prospettiva tragica pensare quando uscirò, come ne uscirò.
E per questa digressione dobbiamo ringraziare il seminario di autoformazione.
Esatto.
È interessante fare un discorso del carcere sia in questa maniera, sia per esempio attraverso il libro di Quadrelli, Andare ai resti, che lui poi analizza in realtà come dentro il carcere viva un po' tutte le contraddizioni che ci sono nella società nel tempo, diciamo in questo periodo storico che viviamo. Insomma, se viviamo una certa situazione oggi qui nella società, poi si rivede anche all'interno del carcere. Lui analizzava per esempio come negli anni 80 dilagasse la criminalità organizzata, la nuova camorra, eccetera, e questo si ripercuotesse anche dentro le carceri, realizzando un nuovo ordine dentro le carceri contro qualsiasi forma di protesta o di tentativi di evasione.
Sì. E ora ascoltiamo un pezzo prima di salutarci. E il pezzo è da Alessio Lega e si chiama Dall'ultima galleria. Sulla ruggine.
spinosa ferrovia, dalle budella della grande vedova, dritto in faccia un muro alto, piazza Principe in un sussulto, ti vomita addosso a Genova. Io quando tornerò a Genova, per prima cosa col caffè di rito, nel piazzale della stazione, dal baracchino il passo addormentato, lo muoverò per riconquistare la dignità di me stesso al mondo ed il dovere di camminare a testa alta guardando il fondo, guardare a fondo, guardare il mare, guardare il punto fermo sull'abisso, vedere tutto, tornare, urlare, fronte spezzata da un chiodo fisso, fronte spaccato, fronte diviso, fonte che anneghi al pozzo San Patrizio, del mare rosso del nostro sangue plebeo, che soffoca nel precipizio, che soffoca nel precipizio. Quando ritorneremo a Genova, ritorneremo sopra la criniera bianca dell'onda che si frange, al frangiflutti che mangia la sera e scuote il senso del presente, della memoria che si schianta. Quando Genova ritornerà, quella del luglio del 60, quando ritorneremo a Genova e quando Genova sarà tornata, quando torno al nostro inverno, la resistenza verrà dichiarata, quando in tutto quest'inferno ritroveremo i nostri sentimenti, verremo in braccio alla natura, verremo sopra i quattro elementi. Chi siamo noi? Ora siamo il mare nero che si scatena, che si rovescia sopra il porco che lo avvelena, il mare più salato che ci avete fatto lacrimare, date un bacio ai vostri candelotti, giusto prima di affogare. Chi siamo noi? Ora siamo il vento, che non potete più fare ostaggio, aria libera dai mulini, dalle catene di montaggio, il vento che spazzerà via, che accelerà l'orma dei vostri passi, che schianterà muri e sbarre, scatenandosi per marassi. Chi siamo noi? Ora siamo il fuoco, che non avete mai domato, quello che brucia in fondo agli occhi di questo grigio supermercato, quello che cortocircuita i figli dell'allarme e del divieto.
In questi ultimi due minuti che ti rimangono, rifiloghiamo un attimo i prossimi appuntamenti.
Sì, si tratta del 25 e 26 giugno, venerdì e sabato. Poi il 25 ore 17 c'è l'incontro con i comitati delle famiglie delle vittime della violenza di Stato, ore 17 sala della Vaccara. E poi a seguire concerto di finanziamento per le spese legali per il comitato Aldo Bianzino e per la famiglia, ore 22:30 al centro sociale ex Mattatoio. E il giorno dopo ci sono i workshop che partono alle 9:30, casa dell'associazionismo in via della Viola, e in cui si dividono dalle 9:30 alle 11, poi dalle 11:30 a 13:30 e 15:17. Diciamo, sì. Sono tre tronconi che vanno dalla mattina alle 9:30 fino al pomeriggio. E infine manifestazione ore 18, partenza a Piazza Partigiani a Perugia. Una manifestazione contro le violenze di Stato, diciamo.
Sì.
In generale, in cui fa rientrare questi due giorni.
E a proposito di questi discorsi, il 30 ci sarà il processo a Riccardo, Michela e Lorenzo qua al Tribunale di Perugia, e insomma vi aggiorneremo.
Sì,
anche su questo discorso, sì.
Importante partecipare a questi due giorni, ai vari presidi che faremo, perché il 28 poi c'è la prima udienza del processo, sì, per Aldo Bianzino, e il 30 è il processo per Riccardo, Lollo e Michela. Ci stiamo un po' sempre davanti al tribunale. Ma
non è bello.
Non è molto bello, però almeno c'è il sole. Ci prenderemo il sole là. E vogliamo invitare anche i giornalisti radiofonica se vogliono venire alla due giorni,
specialmente al focus sull'informazione dopata.
Sì, sarà interessante discuterne, infatti. Secondo me è una parte più interessante anche con il documentario presente.
Sarebbe bello presenziassero anche i giornalisti locali, i giornalisti delle testate locali. E va bene, adesso vi salutiamo e alla settimana prossima.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ma guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico, ti prego. Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. un'onda sola.
Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adana.